Laser.
Ossigenarsi a Taranto è stato il primo errore. L'ho fatto per amore di un incrociatore e sono finita su un rimorchiatore. Andare a bordo Augusta è stato un altro sbaglio. Io che non sono robusta, mi ha vista l'ammiraglio. Ha preso la frusta, mi ha fatto anche un taglio.
No, non avete sbagliato rete. Non avete sbagliato intervista. Il testo di questa canzone, cantata da Laura Betti, si trova alla fine del secondo volume dei Meridiani Mondadori, dedicati ad Alberto Arbasino, che nel gennaio scorso ha festeggiato gli 80 anni. Speriamo che arrivi anche un terzo volume, dedicato ai saggi e ai viaggi. Questi contengono i romanzi e i racconti, dall'esordio con Le piccole vacanze a Fratelli d'Italia a Super Lio Gabalo, in appendice Matinè e Grazie per le magnifiche rose. Seguendo la flotta, così si chiama questa canzone, evoca certe serate che ci fanno morire d'invidia.
Sono le avventure attraverso i principali porti militari italiani di una volta, quindi moltissimi anni fa, ed è una canzone ovviamente molto ambigua e equivoca, che era un capolavoro di interpretazione di Laura Betti, che strappava le risate a ogni strofetta, con un accompagnamento di fisarmoniche, popolaresco ma elegante, che poi era stato composto e orchestrato da Fiorenzo Carpi, che era il grande musicista aiutante di Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Quindi è una canzone buffa e scherzosa, ma fa parte di quelli che allora si chiamavano i cabaret intellettuali. Laura Betti, anche Adriana Asti, Giancarlo Cobelli, perché c'è stata un'epoca intorno appunto a quegli anni 60, quando era in voga il cabaret intellettuale, come a Parigi c'è sempre stato, con versi di scrittori. Soldati, Pasolini, Parise, Fortini addirittura, e invece con compositori di grande livello che si divertivano a fare ogni tanto cabaret intellettuale. Io mi ricordo che una delle mie varie canzoni per la Betti era musicata da Mario Peragallo, che era un musicista illustre e accademico di con delle opere in costume del Duecento rappresentate al Teatro dell'Opera, così che invece, avendo anche lui una vena frivola come dei suoi colleghi e come parecchi scrittori, compose le musiche per due o tre canzoni per la Betti. Poi la Betti anche interpretò in teatri tipo il Valle di Roma con un grandissimo successo di pubblico. Ma stiamo parlando veramente di faccende di tanti anni fa, perché per esempio Mimì Pecci, cioè quella famosa contessa Mimì Pecci Blunt, che era appassionata delle arti, che vivesse oggi avrebbe credo 150-160 anni, ma in quegli anni aveva fatto costruire in uno dei suoi palazzi a Roma il Teatro della Cometa, che era un teatrino piccolo ed essendo piccolo davano delle piccole opere del Settecento, anche molto importanti, e venivano per fare qualche recital delle coppie illustri come Jean-Louis Barrault e Madeleine Renaud e così. Però la contessa intellettuale diceva: ogni tanto bisogna fare anche i cabaret intellettuali come a Parigi, e non si può fare soltanto Settecento veneziano e Marivaux, ma ci vuole qualche cosa di più cabaret intellettuale. Ecco le storie, il passato è questo. Quelle canzoni che così chiamavamo familiarmente canzoni per trombetti, perché trombetti è intanto un termine illustre per degli strumenti a fiato che usavano nei secoli passati, ma in realtà Laura Betti si chiamava Trombetti perché era nipote di un famoso filologo dell'Università di Bologna, Alfredo Trombetti, che veramente avrebbe 200 anni se vivesse adesso, e lei si era troncata il cognome, per cui Laura Trombetti diventò per tutti giustamente Laura Betti.
Alberto Arbasino nasce a Voghera nel 1930, quando, sono parole sue, non c'era altro da fare che leggere. Per i dettagli c'è la ricca cronologia di Raffaele Manica, che ha curato appunto questi due meridiani, commentata puntualmente dall'autore medesimo. Studia diritto internazionale, che con la letteratura sembra avere poco in comune. Com'è che poi Arbasino è diventato l'Arbasino che conosciamo?
Perché a un certo punto di una carriera cominciata su tutt'altri binari, come si diceva una volta, cioè diritto internazionale, assistentato universitario, ricerche in biblioteca e anche pubblicazioni anche notevoli, che spero, perché sono rimaste come termini anche delle bibliografie. A un certo punto quello che era lo hobby delle weekend, delle vacanze, così, cioè scrivere per diletto, è diventato un full time quando verso i 25, 26, 27 anni si è trattato di scegliere una strada o un'altra. E allora, dal momento che era cominciato come hobby, cioè come diletto, come anche divertimento, così, quindi è continuato sempre più o meno in quel modo, e veniva naturalissimo un hobby farlo anche di domenica, di Ferragosto e giù di lì, ed ecco la ragione.
Fratelli d'Italia, nella prima edizione del 1963, contava 500 pagine. L'ultima ne conta 1300.
Ma in realtà è molto più lunga, perché è circa il doppio della prima, e poi c'erano state anche delle edizioni Einaudi intermedie, che però contano meno perché si trattava di fare delle ripubblicazioni. Però in realtà quello che è successo è che ogni volta, quando si tratterà a un certo momento di correggere le bozze per una nuova edizione, e si incontrano un'infinità di cose che si potrebbe, o forse no, ma insomma ci si immagina, ci si illude di poter migliorare, cioè un sinonimo più appropriato, oppure cancellare qualche cosa che è diventato molto ovvio, déjà vu, o invece spiegare delle cose che erano ovvie tanti anni prima e poi sono diventate misteriose perché sono uscite dal discorso e dalla mentalità. E allora tanto vale farlo su delle fotocopie prima di avere le bozze, dove poi il lavoro poi sulle bozze intanto continua. Ma però ci sono delle differenze tali, per dare un esempio, proprio nella prima pagina, nelle prime righe di Fratelli d'Italia, nella prima edizione si racconta di un giovanotto scapestrato che parla in prima persona, che viene dalla Svizzera a Roma e si ferma nelle pinete di Pisa, dove passa tutta la notte in allegre compagnie. Ora, non mi era venuto in mente, invece mi è venuto in mente dopo, e l'ho messo nelle altre edizioni, che siccome da quelle parti, cioè non è Pisa la Versilia, ma praticamente la stessa cosa, c'era già la pioggia nel Pinetto di Gabriele D'Annunzio, e quindi tutto quello che era poetico poeticissimo nella pioggia nel Pineto poteva diventare buffo, perché per esempio, siccome ci sono delle tamerici, le tamerici già sono abbastanza ridicole di per sé, ma ci sono addirittura le coccole aulenti dei pini, e allora lì nell'ultima edizione ci sono degli scherzi anche con allusione a una nostra cara amica coetanea, che è Gaia Aulenti, ovviamente, architetta illustre, e allora dice: ma erano veramente aulenti le coccole, lì tutti a ridere come bambini, insomma, come bambini un po' sciocchini.
Un giorno Alberto Arbasino minacciò di chiedere i diritti d'autore a tutti quelli che usavano l'espressione «signora mia». Potrebbe farlo anche con la gita Chiasso, tante volte l'abbiamo sentita ripetere, e metterebbe insieme un bel gruzzolo. Era l'invito a sconfinare in Svizzera e a procurarsi, oltre al Toblerone e alle sigarette, certi libri da leggere assolutamente.
Ora, la gita Chiasso, come la casalinga di Voghera, sono due antichissime formule che mi seguono da tutta la vita, tutta la carriera praticamente. Però in realtà, oltre che anzi sulla intellettualità italiana, era un discorso anche abbastanza basato sull'editoria, perché dopo la prima ondata del dopoguerra anni 40 di editori che pubblicavano per esempio Brecht, Lukács e altri autori, diciamo, alla moda, per non dire formativi, di quel nostro dopoguerra, poi c'era stato una specie di arresto, e allora il senso di quell'articolo era di fornire, che poi era quasi la prefazione a un elenco, e di fornire questo elenco di classici del pensiero critico europeo, anche americano, ma soprattutto europeo, inglese, francese, tedesco, Wittgenstein, poi un po' austriaco, un po' inglese, così, proprio per segnalare dei libri che erano già usciti all'estero da 10, 20, 30 anni, non erano mai stati tradotti in Italia, anche se non erano libri politici vietati dal regime fascista, perché erano libri di critica della cultura, così che se fossero stati tradotti per tempo avrebbero evitato ai nostri intellettuali, ai nostri editori anche, tutta una quantità di inutili discussioni che si stavano facendo in quel momento in Italia, perché bastava rifarsi i testi, se gli editori li avessero pubblicati, se gli intellettuali li avessero letti, ecco che si poteva benissimo evitare di ritornare come se fossero nuovi su argomenti che in altre culture non sono già stati trattati moltissimo. Dopo qualche anno è successo invece l'opposto, perché invece la nostra editoria ha tradotto una tale quantità di sottoprodotti di terzo ordine, di quarto ordine di quei testi, che forse si sarebbero potuti evitare nuovamente, per evitare e eliminare delle discussioni ormai inutili, tardive e superflue.
Interviste impossibili. Alberto Arbasino incontra Giovanni Pascoli.
Ah, bene, bene, un po' di campane, bene, bene. Meno male che è finito.
Professore, professore? Ah, professore, ho letto le sue poesie finalmente.
Ma era ora, mi congratulo. E che cosa ne dice, eh? Che cosa ne dice?
Insomma, vede, professore, io per tanti anni sono stato molto tranquillo su questo punto. Non le avevo ancora mai lette, però mi sentivo al sicuro perché sapevo che tanti critici illustri e moderni, di cui tutti ci fidiamo molto, come Contini, come Pasolini...
Ma conosco.
Insomma, la consideravano uno straordinario sperimentatore europeo, impressionistico, espressionistico, simbolistico, strutturalistico, fonico, timbrico, onomatopeico, materico, poveristico e pop.
Cucù. Due lacrime amare di più, da un nero di nubi laggiù, più, come eco di un grido che fu, più. Cos'è che volete di più?
Ecco, dicevamo che per tanti anni mi sentivo molto tranquillo.
Parli per lei.
Non avendola mai letta, credevo che fosse veramente uno sperimentale molto spericolato, come sostenevano tutti i nostri critici più squisiti.
E invece, dindondan.
Cip. E invece, professore, mi sembra proprio...
La Befana sta sul monte, ciò che vede è ciò che vide. C'è chi piange, c'è chi ride, essa ha nuvoli sul fronte, la Befana sta sul monte.
Mi sembra che veramente lei sia un poeta tutto di uccellini e di rondinini e di galline che fanno l'ovino e di cip e chap e nient'altro, e ben contento, niente di male del resto, anzi.
Oh, bella scoperta. Tutto qui?
L'intervista a Giovanni Pascoli era volutamente una serie di domande notevolmente casarecce a un poeta considerato per il lato piuttosto rustico, contadino e bambinesco, e non invece secondo le profondità misteriose che poi vari critici gli hanno sempre trovato, sia lui contemporanei sia poi seguenti, così. Ma certe poesie di Pascoli possono suonare sempre più, passando il tempo, così appunto rustiche, ma nello stesso tempo anche buffe, ridicole. Per cui, quando in una delle innumerevoli lettere alla sorella Mariù, Pascoli, che era un alto funzionario dell'università, quindi del Ministero della Pubblica Istruzione, viene a Roma per delle commissioni di esame e allora scrive alla sorella, tra la fine della seduta, quindi sarà stato mezzogiorno, l'una, l'ultimo treno della notte, me ne andrò al Palatino in cerca di ispirazioni. L'idea che uno va in mezza giornata fra un impegno di lavoro e un treno che parte, va a cercare le ispirazioni e lì le trova, evidentemente, perché poi compone dei versi in latino e in italiano abbastanza pomposi sulle ispirazioni del Palatino, è un'idea che è buffa di per sé, insomma.
E questo ci conduce a certi romanzi che Arbasino ha descritto come il laboratorio da cui nasce Fratelli d'Italia, e ci conduce a La Belle Époque per le scuole, dove un saggio è appunto dedicato a Pascoli, ai suoi diari, ai rapporti con le sorelle.
Ma La Belle Époque per le scuole, dove c'erano non solo Pascoli ma anche diversi altri autori, e poi anche le interviste impossibili nascevano anche di lì, ma poi c'era anche Gada, Palazzeschi, c'era la Scapigliatura milanese e Gozzano, era un libro che era nato per una serie di lezioni, un corso che ho fatto. La sola volta che ho insegnato letteratura in vita mia è stato a New York, alla Columbia University, nell'81 circa. E allora, siccome ero stato ingaggiato per fare un corso su, appunto, la letteratura italiana relativamente moderna, quindi 800, primo 900, con appunto dalla Scapigliatura al futurismo, c'era Carlo Dossi, queste le avevo tenute in inglese ovviamente le lezioni, perché c'era un pubblico molto interessante di studenti, molto diverso da quello delle nostre università, quando facevo il diritto internazionale, ed era molto diverso per una ragione, perché intanto Erano corsi facoltativi ma a pagamento che servivano per gli esami e le lauree, ma essendo facoltativi erano a pagamento e quindi avevano speso un bel po' di soldi e avevano quell'atteggiamento quindi del cliente che ha pagato e vuole avere per i soldi, per i dollari in quel caso, che ha speso vuole avere così. E poi perché siccome in buona parte erano figli e nipoti di italiani, di cui alcuni avevano sempre conservato una certa conoscenza dell'italiano perché venivano da famiglie di emigrati, che però in casa c'erano i nonni che parlavano italiano, altri invece che avevano perso completamente il linguaggio perché siccome i nonni, i parenti così non avevano mai parlato l'italiano in Italia, che parlavano dei dialetti impraticabili, e quindi non avevano nessuna conoscenza dell'italiano. E allora c'erano quelli con conoscenza familiare dell'italiano che aiutavano gli altri. Come risultato succede che quando a un certo punto, perché facevamo 3 ore fra lezione e seminario con domande e risposte, esercitazioni, facevamo 3 ore. Nella 3 ore su Guido Gozzano io leggevo le cose di pessimo gusto, Non ha speranza, la Felicità, L'oretto impagliato, le cose così. E allora questi seguivano con grande interesse e a un certo punto uno mi dice: ma questo veramente ce l'ha già spiegato Andy Warhol, è il kitsch.
Si chiude qui la prima puntata di questo incontro con Alberto Arbasino. Nella prossima parleremo di Carlo Dossi, il gin and tonic della letteratura italiana, così lo ha definito Arbasino, della Bella di Lodi, di Nanni Moretti e di una gigantesca biblioteca che, volendo, serve anche da palestra. Grazie a Alberto Arbasino, buona giornata da Maria Rosa Mancuso.